Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, in studio con me questo giorno, questa giornata infelice perché acqua fino a 5 minuti fa, per cui sono talmente umido che non so se chiuderò la trasmissione o meno. C'è Gabriella. Poi abbiamo i due graditi ospiti che sono il dottor Marangio Giovanni, che è presidente di Città di Smeraldo, e il dottor Pasqua Mauro, che è il psicoterapeuta dell'associazione, ormai psicoterapeuta storico, mi dicono, appunto.
Okay. Ecco, benissimo, hai dimenticato Giuseppe e anche la nostra collaboratrice nuova, Anna. Niente, va bene così, dai, oggi piove.
Ma io non è che posso arrivare sempre da tutte le parti.
Niente, dai, okay. Iniziamo con... penso col dottor Marangio, con il presidente dell'Associazione Città di Smeraldo, ONLUS, e ci facciamo ricordare un po', visto che è inserita questa associazione in modo molto corretto nei tavoli della prevenzione del disagio giovanile e nella quarta fase di fare radio per fare rete. Era già lo conosciamo già, però è meglio sempre ricordare di che cosa si occupa nello specifico la Città di Smeraldo.
Ecco, voi come mood, come missione, scrivete sostegno ad adolescenti per ritiro sociale, autolesionismo e dipendenza da internet. Cioè, questo è quello che avete segnalato, che un po' racchiude qual è cioè la difficoltà degli adolescenti istruiti da questo maledetto o benedetto che sia internet, che io chiamerei interdet perché tante volte ci interdisce veramente e non ci dà la possibilità di ragionare direttamente.
Lasciamo al dottore adesso che ci spiega bene.
Quella che è stata citata è effettivamente la nostra missione. La nostra associazione è nata nel aprile del 2018, esattamente con questa finalità. La presidente e fondatrice Lorena Uboldi, in quel momento si rese conto che qui a Sarono, nella realtà locale, ecco, della nostra città, mancava un'associazione che si dedicasse alla cura e alla prevenzione di quelli che sono stati anche detti malattie psicologiche della nuova generazione, diciamo forme del disagio contemporaneo. E allora penso di organizzare questa associazione che sostanzialmente cerca di prendersi cura di questi ragazzi che soffrono per alcune particolarità, diciamo così, patologie abbastanza specifiche come il ritiro sociale. Qui abbiamo con noi il dottor Mauro Pasqua, che è uno dei collaboratori della prima ora, anzi direi il più storico, e ci spiegherà meglio di che cosa si tratta. Persone che soffrono per autolesionismo, talvolta anche piuttosto grave, più in generale anche ragazzi che soffrono per una forma di invasività eccessiva degli strumenti digitali. Allora, di fronte a tutto questo abbiamo pensato che era il caso di riunirsi per offrire sostegno innanzitutto a quelle famiglie un po' più disagiate che magari non avevano i mezzi economici per permettersi una psicoterapia. Noi sappiamo che una psicoterapia oggi può costare anche molto. E quindi cerchiamo di offrire gratuità a quelle famiglie che non se lo possono permettere. Cerchiamo di non limitarci a questo, ormai lavoriamo anche sul territorio, partecipiamo anche a dei progetti del comune di Saronno e non solo. Forniamo la nostra attività, la nostra consulenza e l'operosità anche dei nostri collaboratori presso alcune scuole, non soltanto a Saronno, anche a Coronto, abbiamo collaborato anche con il comune di Misinto, eccetera. Ecco, cerchiamo di essere attivi in due settori, quello della cura ma anche quello della prevenzione. Ce n'è un terzo che stiamo facendo anche qui stamattina insieme, che è quello della cultura, dell'informazione, della formazione. Certo. Siamo attivi anche su quello, cerchiamo di organizzare delle convegni, dei momenti di formazione e di informazione.
Ecco, questo direi che è molto, molto chiaro come finalità che avete nella... Ecco, visto che c'è il dottor Pasqua, ha rilevato, dottore, che ci sia un aumento di casi, soprattutto di ritiro sociale?
Sì, sicuramente c'è in questi ultimi anni un incremento di tutta una serie molto ampia di disturbi di carattere psicologico che in alcuni casi diventano anche molto gravi e questi vanno sicuramente dall'ansia, che è una forma molto comune, che i ragazzi di oggi vivono in maniera molto allargata, e rispetto alle generazioni precedenti sicuramente in maniera molto anche più acuta, oltre che più diffusa. Il ritiro sociale è una di queste forme chiaramente di gravità considerevole a cui alcuni adolescenti vanno incontro. Parliamo di adolescenti, ma di per sé questa forma può iniziare anche ad età precedenti, quindi nella preadolescenza. Generalmente c'è un emergere di alcuni casi che partono precisamente nelle classi delle medie, precisamente seconda, terza media, altrimenti l'esordio si pone verso la prima, seconda, superiore. Intendiamoci, questo ha a che fare con tutta una certa serie di aspetti legati alla crescita dei ragazzi. Sì. In una società sempre più complicata e complessa, i ragazzi temono molto l'affrontare le situazioni che si trovano davanti, e quindi ad esempio affrontare una classe prima superiore può diventare per qualcheduno una fonte d'ansia considerevole.
Ecco, come può un genitore, una persona che segue magari questi ragazzi, quali sono i segni più evidenti? Perché magari ci si accorge quando è già un po' troppo tardi. Lei ci dia almeno qualche indicazione.
Assolutamente, ci si accorge tardi. Mediamente, di fronte, parlando del ritiro sociale, e quindi di ragazzi che progressivamente si allontanano da tutta quella che è l'attività che normalmente un adolescente ha, si allontana dal gruppo di amici, si allontana dalla società sportiva, inizia ad allontanarsi dalla scuola e fino ad allontanarsi dalle relazioni più strette, che sono quelle familiari, per cui i ragazzi che si ritirano in maniera grave si chiudono proprio in camera e non parlano più con nessuno. Si fanno lasciare il piatto, okay, dalla mamma sulla porta, perché non escono più nemmeno da lì, perché precisamente vivono in una sorta di bolla fatta di pensieri, fatta di stati emotivi generalmente di tipo negativo, e precisamente non vogliono parlare più con nessuno e si limitano per lo più a relazioni di carattere virtuale, per cui amici che conoscono, seguono delle chat, seguono dei forum, si dedicano ad attività quali sono ad esempio i videogame, e lì si sentono qualcheduno perché riescono.
Sì, perché ci sono le gare anche.
Tornando alla sua domanda in maniera molto precisa, generalmente si arriva con un ritardo di 2-3 anni in rapporto all'esordio del problema, cioè quando si arriva. Quando i figli iniziano a non andare effettivamente più a scuola, a perdere uno o due anni di scuola, allora la famiglia si allarma. Da dove parte però questa cosa? Parte dei disturbi che di solito i ragazzi lamentano di tipo psicosomatico, per cui il mal di pancia per cui non vado a scuola la mattina e salto 2-3 giorni di scuola, poi riprendo per un po', e poi il mal di testa, e poi la paura della verifica, e poi la difficoltà con i compagni, e queste assenze si allungano in maniera sempre più ampia, e iniziano a perdere quindi un primo anno, va bene, si iscrive all'anno successivo, cambia classe, la cosa diventa ancora più complicata, ecco che precisamente la frequenza è ancora minore se non scompaiono completamente dalla scuola. E quindi si arriva a chiedere aiuto, generalmente la famiglia che chiede aiuto, perché il ritirato sociale non viene sicuramente di sua sponte nei nostri studi, e precisamente la famiglia poi arriva allarmata e dice: ma mio figlio non esce più dalla stanza, non vede più nessuno, non ha più neanche un amico, non vuol più partecipare neanche alle feste familiari con cui ha sempre partecipato con grande allegria quando era un bambino. E quindi questo diventa poi il momento in cui la richiesta d'aiuto da parte delle famiglie è carica di allarme, di preoccupazione.
Certo, perché e ragione, dopo non sanno più cosa
c'è
fare.
Ragione da,
ecco,
da averlo.
Se una famiglia ha questo problema, chiama per trovare ad esempio un aiuto, qui lo possiamo trovare, vi chiama. Voi cosa fate? Vi prendete degli appuntamenti? Cioè la trafila un po', ecco, così almeno anche una famiglia sa che cosa...
nel nostro piccolo abbiamo cercato di organizzarci in questo modo. Abbiamo una persona che peraltro è una nostra volontaria, una psicoterapeuta adesso in pensione, che risponde a un numero di telefono che poi, se vogliamo, possiamo anche citare qua,
che offre
diciamo così, una prima consulenza, un primo consulto di carattere psicologico, cerca di capire in breve qual è la problematica e eventualmente di orientare, di indirizzare il bisogno di queste persone verso la fonte di cura che può essere più adatta. Può trattarsi della nostra organizzazione, può trattarsi di altre istituzioni. Facciamo questa sorta di primo filtraggio e primo screening. Altre persone si rivolgono a noi direttamente attraverso il sito, c'è un form di contatti.
Dopo diamo tutte le indicazioni
e dopo magari
per
rispondo io direttamente, però sostanzialmente abbiamo, ecco, ho cercato di organizzarci in questo modo. La nostra squadra è composta da 8 psicoterapeuti,
quindi un bel gruppo,
molto bravi, sono un bel gruppo. Ci tengo a dire che sono un aiuto essenziale per noi, senza di loro non potremmo operare, perché poi sono persone che hanno sposato la nostra causa e oltretutto accettano di lavorare per un compenso, una tariffa politica, diciamo nel senso molto più basso rispetto a quella che è quella di mercato. Abbiamo molte richieste, specialmente da famiglie il cui ISEE familiare è molto basso. Purtroppo in questo momento non riusciamo a rispondere a tutte, anche perché comunque le terapie hanno un costo per quanto basso anche per noi, e noi dobbiamo approvvigionarci, diciamo finanziarci con le donazioni ci danno tutte le persone che sposano la nostra causa.
Ecco, una domanda che vorrei fare, ma proprio perché mi medesimo nella famiglia che ha questo disagio in casa, no? Io accompagno un ragazzo da voi, no? E chiedo a questo punto che intervenga uno psicoterapeuta in modo tale che possa iniziare questa terapia, no? Quali sono le difficoltà che incontrate con il ragazzo proprio al primo impatto, cioè quando ve lo porta?
Allora, la difficoltà con questo tipo di ragazzi, intendiamoci, ragazzi che parliamo del ritiro sociale. Altre forme sono sicuramente un approccio molto più agevole, nella misura in cui il ragazzo stesso sente il bisogno di parlare con qualcuno all'esterno della famiglia. Questo non è sicuramente proprio del ragazzo in ritiro.
Il ritiro
Per cui le difficoltà effettivamente sono tante. Si incrementa la difficoltà nella misura in cui il ritiro è prolungato. Se parliamo di un, perché abbiamo parlato di adolescenti, prima ho accennato all'età di esordio, ma l'età di esordio, ad esempio, più avanzata, che è quella che riguarda generalmente i primi anni del corso universitario, questo è un ulteriore passaggio delicato.
Oltre alle superiori, per cui parliamo di esordio?
Sì, sicuramente. C'è ritiro sociale anche nell'adulto, non c'è, o c'è una dipendenza molto forte, ad esempio da quelli che possono essere i videogame, eccetera, anche negli adulti, non solo nei ragazzi.
Certo.
E quindi anche l'universitario può andare incontro a questa forma piuttosto che arrivarci a quell'età. È chiaro che lì le convinzioni che le cose nella vita vadano male, perché c'è già un'esperienza lunga anni di difficoltà di tipo sociale e quindi di emozioni assolutamente negative in rapporto a sé.
Sì.
Perché la cosa poi riguarda prevalentemente l'idea che uno ha di se stesso.
Certo.
L'idea del proprio corpo come inaccettabile.
Giusto.
Quindi autostima sicuramente, ma soprattutto una rappresentazione di se stesso. Il sentirsi quindi molto esposto se incontra qualcheduno, soprattutto i coetanei. Perché? Perché chissà come mi vedono.
Inadeguato magari a tante situazioni.
Assolutamente in questa direzione. Sì. Il venire chiaramente a colloquio inizialmente è un qualche cosa di molto pesante per questo tipo di ragazzi.
Perché è proprio l'incontro che fa paura, il confronto anche con lo psicoterapeuta.
L'incontro fa paura piuttosto che l'angoscia con cui questi ragazzi escono anche soltanto di casa, perché intendiamoci, la loro difficoltà è proprio uscire di casa.
Mamma mia.
Ecco, ma già il fatto magari di accettare il primo incontro magari è già un'apertura, magari piccola, di questa porta mentale che magari darà la possibilità poi a voi che siete professionisti nel settore di risolvere la situazione.
Succede anche che qualcuno degli psicoterapeuti in qualche modo vada anche a trovare a casa questi ragazzi, cercando in qualche modo di farli uscire dalla loro camera. Ecco, non sempre si riesce ad avere il primo incontro, diciamo, presso
sì, perché
uno
se
studio.
Poi è già prolungato, diciamo, questo ritiro, è sempre più difficile che sia leggero l'uscita, insomma. Sì, no, volevo volevo sapere, no, adesso un attimo solo perché è legato. Nelle scuole ci sono, dalle scuole ci sono segnalazioni?
Allora, qualche segnalazione c'è, ok? Perché tante volte è proprio la scuola che si rende conto che il ragazzo o la ragazza vive di stati particolarmente difficili, piuttosto che segnalano un largo numero di assenze.
Ecco, okay? Sì, infatti diceva
per cui qualche segnalazione dalla scuola in passato è arrivata. Okay. Chiaro che la scuola però si muove generalmente attraverso la famiglia,
attraverso i genitori, okay?
Anche perché essendo minori poi l'approccio anche a tutto quello che è il percorso deve per forza passare attraverso la famiglia.
A questo proposito devo anche dire che stiamo partecipando ad un progetto del comune di Saronno che si chiama Radici Young.
Hanno aggiunto
l'aggettivo Young per distinguerlo da quello che era già nelle scuole superiori, che si chiama Radici, poi Radici sta per ragazzi di città. Anche attraverso quello, visto che noi ci partecipiamo, è anche capitato di entrare in contatto con ragazzi che avessero problemi non soltanto di ritiro sociale, ma per esempio anche di autolesionismo, perché questo è l'altro ambito molto importante.
Certo, perché lì si entra poi in una porta ancora con uno spessore superiore da barcare.
Vorrei fare una domanda, ma quanto una famiglia può essere responsabile di questi comportamenti, di queste situazioni? Cioè una famiglia presente, che parla, che osserva, a questo tipo di famiglia può capitare comunque di...
Allora, il fenomeno è davvero molto generalizzato, eh? È chiaro che una famiglia attenta si accorge subito che probabilmente qualche cosa può non andare e la situazione viene magari segnalata e presa in tempo. Però vi faccio osservare una cosa, la famiglia generalmente è molto più preoccupata di comportamenti che generano ansia all'interno dei genitori.
Ai genitori, no?
Ok? e sono attenti a questo. Il ragazzo che è sempre in casa, bello tranquillo, davanti al computer, non costituisce un problema.
Esatto.
Inizialmente per la famiglia. E questo è quello che ci porta a quel ritardo di cui parlavamo prima. Per cui la famiglia effettivamente arriva successivamente dopo a vedere che la cosa è grave.
Sbagliato.
Ok? Perché? Perché la famiglia è molto preoccupata di quello che possono essere tutta una serie di comportamenti e di agiti molto in esterno.
Sì, magari se lo chiamano perché si comporta male a scuola, certo. Cioè rimane
piuttosto che hanno il timore riguardo il fatto che rientri molto tardi la sera perché sta con gli amici, la discoteca alle 5 del mattino, eccetera. Preoccupazioni della famiglia, che sono precisamente preoccupazioni di comportamenti esternalizzati, in cui il ragazzo agisce sull'esterno. Tutto quello che è invece la problematica di un'internalizzazione, quello che il ragazzo si tiene dentro, e che quindi comportamenti problematici esterni non è da, la famiglia dice, come sono contenta.
Bravo, okay? tranquillo, bravo ragazzo.
Perfetto, io direi faremmo di fare uno stacco musicale, così diamo modo ai nostri radioascoltatori di memorizzare, meditare su quello che è stato detto, e poi ritorneremo a parlare appunto di questo disagio che è sempre più importante. A dopo.
Ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre. Non importa come sarà, ma il sesso resta sempre un posto fisso per chiuderci nell'ombra del più comodo nascondiglio. Non mi chiedere mai perché, invece chiedimi, chiedimi tutto. Proteggimi dall'alba di un futuro che non conosco. L'amore è tutto quello che ci viene. L'amore è scarpe vecchie che non vuoi buttare. L'amore è così stupido, ma bello puoi capire. L'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre. Quando me ne starò fermo mentre voglio di ballare, quando tutto cambia senso e non ha senso più aspettare, e anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. Perché parlo di te da gennaio a dicembre, ecco parlo di te, ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre.
E ritorniamo, ritorniamo a parlare appunto con Città di Smeraldo per questo problema che sembra sempre più grave alle nostre orecchie, ma penso anche alle vostre. Per cui ascoltiamo ancora quello che ci segnala il dottor Amarangio Giovanni, che è presidente appunto di Città di Smeraldo, e il dottor Pasqua Mauro, che è il psicoterapeuta storico appunto dell'associazione.
Ecco, adesso per alleggerire la situazione, vediamo che ci sono anche disagi molto più, ancora più magari difficili da sistemare. Ecco.
Ah, ecco, proprio per alleggerire.
Per alleggerire,
certo, ci siamo, perfetto.
No, no, perché si parlava anche nel fuori onda di autolesione. E questo è qualche cosa che veramente è ancora più nell'accettazione di sé, giusto? Una disfunzione. Insomma.
Sì, sicuramente. Allora, quello che stiamo dicendo non riguarda tutti gli adolescenti,
ecco,
che
sì,
abbiamo in Italia.
Ecco, questo chiariamo.
Okay? No, diciamo,
forniamo un'immagine distorta della realtà.
Okay, che riescono ad avere una crescita ancora molto lineare, con delle difficoltà, mi viene da dire, che vengono comunque superate, che sono proprie dell'età, che sono proprie, sì, di dimensioni affettive, familiari, scolastiche, eccetera, ma che comunque riescono a passare indenni attraverso questi percorsi. Altri invece vanno incontro a situazioni che è giusto definire di blocco della crescita. Cioè questi ragazzi si intoppano ad un certo punto. E il dolore che provano in certe situazioni di blocco, per cui prima parlavamo del ritiro sociale nei termini di difficoltà ad avere a che fare con i coetanei, con l'uscire di casa, l'avere a che fare con l'entrata, sì, in società, che sia quella precisamente dei ragazzi e dei coetanei. Altre forme sicuramente gravi che abbiamo preso in carico fin dall'inizio sono sicuramente quella, ad esempio, dell'autolesionismo. L'autolesionismo sono ragazzi o ragazze, prevalentemente ragazze, che tendono a gestire il proprio dolore mentale attraverso un attacco al corpo. Prima accennavo al problema della corporeità, sì, che questi ragazzi hanno. E precisamente l'attacco al corpo che si traduce in una forma più o meno grave, davvero di lesione del proprio corpo, che ha una duplice funzione, simbolicamente quella di un attacco al corpo in sé per sé, ma poi fondamentalmente quella di agire un comportamento di dolore che produce un dolore fisico, perché questo allenta il dolore mentale.
Ah, ecco,
dire, interrompe un processo mentale assolutamente doloroso, fatto di pensieri, fatto di emozioni molto negative, sì, fatti di affetti delusi e sofferti, che precisamente hanno bisogno di uno sfogo in una qualche direzione. Questo può arrivare a forme assolutamente gravi di attacco alla vita. Generalmente mi viene da accennare, oltre al tema del corpo, per cui un corpo non accettato, un corpo non rappresentabile, un corpo non presentabile agli altri, diventa un corpo in un qualche modo da eliminare.
Sì, nella loro mente.
Nella
diciamo,
loro mente, sì, è un qualche cosa che mi disturba.
Sì.
Qui entreremmo chiaramente in un ambito molto ampio che ci porterebbe in una discussione molto più ampia, però fondamentalmente sì. L'attacco al corpo può arrivare nella loro mente effettivamente anche a forme di tentato suicidio, sì. E quindi tematiche legate al senso della vita, alla paura del futuro, all'impossibilità di pensare che ci sia un futuro positivo per sé.
Comunque hanno una sofferenza sempre questi
ragazzi. Da un punto di vista più generale, ma lo dico proprio in maniera molto breve, quindi non dal punto di vista dello psicoterapeuta, ma come un'osservazione più ampia, anche da un punto di vista culturale, c'è da dire questo: la nostra società, il contesto culturale in cui viviamo, sì. Molto spesso con i valori che in qualche modo trasmette, favorisce questo tipo, sì. Di disagio psicologico e di comportamento, la cultura narcisistica, la cultura, sì. Per cui bisogna